Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
È certo che la puntata del Venerdì Santo è una puntata impegnativa. Io ricordo che nei tanti anni in cui mi sono posto il problema se dare un senso particolare a questa giornata, a volte mi rispondevo che forse valeva la pena di aggiungere una riflessione a vasto respiro a questa giornata, o altre volte, come farò appunto questa mattina, mi sono domandato: no, scompaginiamo completamente, lasciando il diritto di dare una giusta riflessione e un giusto significato a chi oggi comunque si appresta a entrare nel momento più cruciale e profondo della propria cultura cristiana, chi invece oggi è semplicemente un giorno in cui sta in macchina in una transumanza familiare verso un posto dove probabilmente passerà una felice Pasqua di tripudio, di gioia, di gastronomia, di agnellini arrosto, oppure, altra ipotesi, oggi passerà una giornata come tante altre, una giornata fatta di rimorsi, di ripensamenti, di rabbia, di tristezza, di mestizia. Dico questo perché sono le condizioni di stati d'animo molte volte più frequenti negli esseri umani, che spesso noi che facciamo comunicazione, noi che diamo noi stessi attraverso una nostra versione pubblica, tendiamo a non considerare o a sottovalutare o a sottostimare, pensando che comunque il grande spettacolo del nostro racconto della realtà debba sempre comunque continuare, vuoi sul filo della realtà, vuoi sul filo degli accadimenti, vuoi sul filo, come appunto questa mattina, della nostra fantasia, della nostra sensibilità, del nostro aver visto e osservato il mondo e raccontare quello che è la realtà filtrata dalla nostra mediazione. Spesso faccio puntate che in realtà non sono altro che lunghi monologhi. Lo faccio perché è il momento probabilmente più alto, più sublime, più radiofonico di tutte le trasmissioni che ogni giorno faccio, usando come precipua materia del mio narrare quotidiano quelle che sono le esperienze di tante persone che non conosco. L'ho detto tante volte e qui lo ribadisco, visto che sto seguendo soltanto il filo del mio pensiero, senza copione, senza traccia, senza pormi alcun limite, se non quello di fare tre porzioni di racconto, l'una di 15 minuti, l'una di 12 minuti e l'ultima di 11 minuti, perché questi sono i tempi ristretti, la mia porzione di tempo è dedicata appunto alla mia esposizione pubblica. Devo dire che il raccontare, il mediare la realtà molte volte può essere visto come un privilegio, e indubbiamente lo è. Indubbiamente vale la antica e vecchia norma, che mi sembra che fosse proprio del collega Luca Goldoni: è sempre meglio che lavorare. Ma era una visione un po' romantica, un po' antica, un po' passata del giornalista, quando il giornalista era quello che aveva un ruolo sociale senz'altro preminente, importante, ma vieppiù centrale rispetto a quello che oggi, nella poliedricità e nella molteplicità delle maniere che ha di esporsi e di porsi rispetto al proprio pubblico, dei lettori, dei teleutenti, degli ascoltatori come nel mio caso, dei follower come nel caso dei giornalisti, che danno una grande importanza alla loro edizione social, che coltivano, che alimentano, che danno una parte importante anche della loro prestazione che è al servizio del loro editore, come giustamente sia, anche a una fase in cui sono editori di loro stessi. In questo caso i due universi si illuminano a vicenda. Una persona ha un seguito nei social perché è beneficiato da una presenza, da una riconoscibilità in un'area tradizionale di luogo di riconoscibilità e di mediazione. Un giornalista televisivo fa molto meno fatica ad aprire un social, ad esporsi anche nella sua versione di autoedizione individuale, perché è noto, perché ha una sua affidabilità, una sua riconoscibilità, e ancora esiste una fetta importante di umanità che dà un valore alle persone che hanno il privilegio di essere riverberate da una presenza televisiva. La stessa cosa vale anche per una grande firma di un giornale, anche se devo dire che proprio osservando quello che è un fenomeno della contemporaneità, la grande firma di un giornale solitamente, se non è anche un frequentatore di salotti televisivi, e sono sempre più rare le grandi firme dei giornali che centellinano la loro presenza televisiva, per motivi che vi spiegherò e sono anche abbastanza ovvi da comprendere, dà tutto se stesso, il meglio di se stesso, nei tempi non propriamente legati alla frenetica necessità di confezionare l'immediato che è dei social, ma in un tempo più sedimentato, più pensato, più pieno di riflessione, che è quello dell'editoriale nel proprio giornale, del reportage nel proprio giornale, della cronaca, del racconto nel proprio giornale. Dicevo che, visto che siamo entrati stranamente, ma nemmeno tanto, a parlare di comunicazione, sono partito senza rete, senza filo conduttore, e parlo di quello che faccio, di quello che penso di saper fare, di quello che ho fatto per tutta la vita. Comunicare, dicevo, oggi sembra un'attività a disposizione di tutti. Tutti possono comunicare, tutti possono comunicarsi. Non esistono persone scomunicate. La scomunica era un atto formale, drastico, che corrispondeva alla morte di una persona, morte naturalmente sociale di una persona, quando una comunità, un'autorità, una chiesa, un rappresentante di una religione ufficiale decretava che quella persona, per suo demerito, per il suo essersi mal comportato o per essere portatore di un'eresia, la maggior parte delle scomuniche avvengono verso eretici. La classica scomunica che porto sempre come testimonianza è quella nei confronti di Spinoza da parte della comunità che lo considerava un eretico. E cosa significa essere scomunicati? Significa che non puoi comunicare, nessuno può comunicare con te. Guardate che è la peggiore delle condanne, se ci pensate. Lo era nei secoli passati, quando una persona viveva, aveva spessore, credibilità e autorevolezza proprio perché esprimeva un parere forte attraverso i pochi mezzi che c'erano di diffusione del proprio pensiero, che erano i luoghi in cui si discuteva, si parlava, le pubblicazioni e le occasioni pubbliche in cui una persona poteva parlare, insegnare, raccontare. E quando si determinava la scomunica di una persona, la formula della scomunica era chiarissima: nessuno si poteva avvicinare a lui più di una certa distanza, erano 2 metri circa. Guardate, casualmente ho la distanza di sicurezza anche per il Covid, che è il grande evento che ci ha reso tutti scomunicati e scomunicabili. E alla stessa maniera è facile capire come una persona che già nessuno poteva avvicinare a una distanza inferiore ai 2 metri, in un periodo e in un'epoca in cui l'unica maniera per parlare era parlarsi faccia a faccia, viso a viso, significava che già lo metteva a distanza rispetto a tutte le possibilità di incontro, di saluto, di scambio di parole e opinioni. Ma molto di più: nessuno poteva rivolgere la parola, leggere il suo scritto, ascoltare quello che diceva. Era come creare un fantasma, una persona che è in una dimensione intermedia rispetto al mondo civile. Non era ucciso, non era ammazzato, non era scorticato vivo come nei casi più gravi di eresia, ma era semplicemente scomunicato, che non poteva più parlare, non faceva più danno. Non potendo più parlare e non potendo più nessuno parlare con lui, non faceva più danno, non metteva più a repentaglio il sistema costituito, non metteva a rischio niente, nessuno, l'eresia non si propagava. Era come tagliare un arto malato, senza arrivare alla drastica conclusione di tagliarlo veramente a pezzi o di condannarlo, quando ancora c'era un margine, di pietà o di considerazione per questa persona, si scomunicava. La scomunica poteva anche essere naturalmente reversibile, ci poteva essere un ravvedimento, mentre a rogo, al supplizio della ruota, al depezzamento, all'impalatura, non c'era naturalmente una via di ritorno. La scomunica nei tempi che stiamo vivendo, a cosa può corrispondere? Beh, esiste nei giornali un termine che si usa nel gergo giornalistico: entrare nel cono d'ombra. Quando un giornalista entra nel cono d'ombra, un giornalista chiaramente inquadrato in una redazione, in un luogo in cui può tranquillamente fare il suo lavoro, quindi esprimersi scrivendo. Il cono d'ombra riguarda un pochino più gli editorialisti, quelli che scrivono, perché la macchina di un giornale, ma anche di un telegiornale, anche di un giornale radio, è una macchina molto complessa. Ci sono molte persone che lavorano che non necessariamente sono quelle che voi vedete, ascoltate o leggete. È un lavoro fondamentale, indispensabile, un lavoro di raccordo, un lavoro di costruzione, di composizione e di ordinamento degli argomenti secondo una giusta gerarchia, di raccordo con tutte le fonti, di raccordo con chi scrive, con chi va in video, con chi va in onda, importantissimo. La scomunica, in questo caso l'entrata nel cono d'ombra, riguarda le persone più in vista, le firme di un giornale, di un telegiornale, di un giornale radio. Quando avviene l'entrata nel cono d'ombra, quando si minaccia uno entrerà nel cono d'ombra, ma un po' quando cambia la linea di comando di un giornale, di un telegiornale, di un giornale radio. Cambia la linea di comando, cambia un direttore, vengono fatte degli spostamenti, alcune posizioni strategiche arretrano e altre meno strategiche avanzano, cambia un po' l'assetto, quindi può essere che un giornalista entri nel cono d'ombra. Ma questo vale anche per un telegiornalista, vale anche per un conduttore, anche per un fantasista, anche per un presentatore brillante. Entrare nel cono d'ombra significa quando è una sorta di blanda scomunica non percepibile dalle persone che poi usufruiscono del lavoro della persona, ma molto sofferta e che crea degli stati anche di depressione totale. Ho storie di colleghi entrati nei coni d'ombra che non se ne sono mai più date a ragione. Dal cono d'ombra si può entrare e uscire. Entrare nel cono d'ombra significa non avere più spazio nel proprio giornale, non avere più spazio nel telegiornale, nel programma, nella rete, nel raccordo in cui ci si produce professionalmente. Molte volte è una minaccia. Molte volte il superiore dice al suo subordinato: attento, ti faccio entrare nel cono d'ombra. Vuol dire molto drasticamente: sì, continuerai a prendere lo stipendio, ma nessuno leggerà più la tua firma, nessuno vedrà più la tua faccia, nessuno ascolterà più la tua voce. Quindi equivale a una scomunica, ma una scomunica a livello interno, è come se ci fosse una sorta di classe sacerdotale dei fornitori di comunicazione che decide a un certo punto che uno piuttosto che l'altro entra nel cono d'ombra. Questo avviene raramente per esempio nel servizio pubblico è raro che uno entra nel cono d'ombra, perché se una persona nota appena entra nel cono d'ombra o c'è sentore che entra nel cono d'ombra, mettete un conduttore televisivo, immediatamente succede un casino, fa articoli, dichiarazioni: mi hanno tolto il programma, mi hanno tolto il mio spazio, non conduco più il telegiornale. Quanti telegiornalisti del servizio pubblico hanno fatto causa ai loro direttori che non li facevano più condurre l'edizione privilegiata del telegiornale? Hanno anche vinto la causa. Perché? Perché esiste poi un sistema di protezione all'interno della classe sacerdotale dei fornitori di comunicazione che fa sì che le persone debbano mantenere il loro status, a volte a vita o per tutto il periodo in cui si producono professionalmente, quindi dal momento dell'assunzione al momento della gloria, al momento dell'entrata nel circolo luminoso, che è esattamente l'antitesi del cono d'ombra, fino al momento in cui loro decidono che di andare in pensione, prendere la canna da pesca, fare altre cose. Ma è molto raro, perché le persone note, le persone che scrivono, le persone che hanno dimestichezza con l'estrema lussuria della propria immagine luminosa parlante, difficilmente rinunciano. E infatti, soprattutto nel servizio pubblico, sono persone ormai abbastanza datate che comunque mantengono il loro posto, rispettabilissimi professionisti molte volte, ma uno si chiede che se non ci fosse mai possibilità di provare persone sicuramente che debbono farsi le ossa, ma che meriterebbero forse di poter avere una loro chance, mentre rimangono questa sorta di eterni e immarcescibili faraoni della mediazione giornalistica o informativa in generale, e nessuno può rimuoverli. Beh, abbiamo cominciato bene, ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo come al solito.
Melog.
Ci siamo lasciati un istante fa con una visione molto soggettiva di quello che è una modalità che vede soltanto naturalmente chi di lavoro fa il mediatore di informazione e comunicazione, ma anche di piacevolezza, di intrattenimento. Oggi è un po' difficile fare una distinzione netta fra questi domini che una volta rappresentavano due universi assolutamente non comunicanti, anzi ogni osmosi, ogni tracimazione dal dominio della pura informazione al dominio dell'intrattenimento, all'ego, anche serio, anche impegnato, era considerata veramente un'eresia e meritava appunto la scomunica, come abbiamo detto. In realtà oggi è molto difficile fare distinzione. In tema di rigore deontologico è chiaro chi informa fa informazione e quindi non dovrebbe cedere comunque a quelle che sono le lusinghe della confezione della propria informazione. Perché? Perché sfocerebbe nel piano dello spettacolo, dell'intrattenimento, del teatro. Ma vogliamo essere sinceri e dircelo, quanto ormai queste due modalità si illuminano a vicenda, o si ottenebrano a vicenda, o si inquinano a vicenda, o si fortificano a vicenda, dipende sempre dal punto di vista. Bisogna porsi in maniera spassionata di fronte al problema della realtà, di fronte alla rappresentazione che avviene della stessa realtà nei media. Partiamo dal presupposto che ogni realtà raccontata comunque è una distorsione della realtà. Ogni mezzo di comunicazione di massa è un distortore di realtà. La realtà viene distorta. Il distorcere non è detto che debba essere considerato come un gesto negativo, un gesto condannabile, che la distorsione sia necessariamente una curvatura malefica del reale. No, la distorsione molte volte è semplicemente un effetto che si dà. Noi diamo una distorsione alla realtà perché vogliamo che questa realtà abbia comunque un impatto di gradualità che noi decidiamo nelle persone che ci ascoltano. E questo non ha nulla a che fare con la correttezza e la lealtà di chi informa o di chi racconta, però ogni realtà ha una sua modalità di racconto. Chi per mestiere racconta quello che vede o quello di cui entra in contatto attraverso le sue fonti, o anche semplicemente, visto che oggi le fonti primarie sono nelle mani di tutti, il discorso delle fonti valeva in un periodo in cui il giornalista aveva le sue fonti. La maggior parte erano fonti aperte per lui e non aperte per gli altri, poteva avere rapporti privilegiati con le forze dell'ordine, con le questure, con le procure, con le amministrazioni, e quindi in qualche maniera poteva avere informazioni di prima mano che poi doveva vagliare nella migliore delle ipotesi, doveva verificare, doveva elaborare per non essere un portavoce. Quello è un altro mestiere, quello si chiama ufficio stampa, portavoce, è un altro mestiere. Oggi poi c'è un altro tipo di fonti, erano le fonti d'agenzia, le agenzie erano soltanto all'interno dei giornali e delle testate giornalistiche. Io ricordo gli anni in cui lavoravo in Rai, il monitor con i LED verdini dove scorrevano le agenzie era soltanto laddove c'erano giornalisti. Nelle redazioni non c'erano giornalisti, non potevano entrare le agenzie, proprio una questione sindacale. Le agenzie, sembrerà una cosa banale perché oggi vi trovate tutto in rete senza pagare nulla, erano naturalmente un prodotto e un servizio costoso che pagava l'editore, pagava il giornale, che era limitato alle persone facendo informazione. Quindi io potevo sapere prima di ogni altra persona di un attentato, di una destituzione, di una nascita, di un colpo di Stato, di un incidente, ma come pure di un patto, di qualcosa, perché il pubblico aveva notizie di questo evento soltanto quando io lo scrivevo, io lo raccontavo alla radio, io lo dicevo in televisione, perché avevo io in mano le fonti. Oggi è molto diverso, è difficile capire per chi vive la contemporaneità cosa significasse questo meccanismo, che devo dire che era quello che accadeva nel nostro paese fino a metà degli anni 90, ma anche oltre, perché ce n'è voluto di tempo prima che la rete diventasse innanzitutto di pubblico dominio, ma finché non è entrato nell'uso comune lo smartphone, cioè il telefono si collegava in rete, anche la rete era qualcosa che stava nelle case, non in tutte le case, in pochissime case, in qualche ufficio, e aveva tutta una sua modalità di accesso piuttosto complicata, anche piuttosto costosa, onerosa, e difficilmente la rete veniva usata nell'uso comune per avere informazioni e notizie. C'era un uso ludico della rete. Io ricordo i primi approcci alle meraviglie della rete in un programma che feci il Rai, ma che sarà stato veramente un po' prima della metà degli anni 90, perché ancora mi ricordo che non esisteva Windows 95, quindi usavano ancora dei browser precedenti. C'è una trasmissione che si chiama Mediamente, in quello che era l'allora Dipartimento Scuola Educazione, qualcosa del genere si chiamava, che ne so, una cosa del genere, non ricordo, in cui c'era un capostruttura molto lungimirante e decise di fare una trasmissione sulla comunicazione su internet, che poi la fece Massarini, si chiama Mediamente, quindi una trasmissione molto specifica, anche molto bella. Ma quel primo anno facemmo qualcosa di molto sperimentale, anche perché ancora non c'era la rete, non c'era niente. C'era un modem in una stanza con degli operatori che venivano e filmavano quello che si vedeva in questo modem. C'era questo browser che era Netscape, mi ricordo, primissima versione, quindi molto molto rozzo, in cui bisognava far vedere delle cose. Per far vedere queste cose, non esistendo ancora nemmeno i motori di ricerca, si ricorreva a uno strumento cartaceo, che era una pubblicazione, dove c'erano tutti gli indirizzi delle cose che si potevano vedere. Erano sempre le quattro solite cose: il giro nel museo del Louvre, Playboy e altre quattro cose. Poi naturalmente quelli più intelligenti, quelli più avanti, andavano anche nei siti delle università, dei centri di ricerca, e c'era veramente l'idea di trovare cose che altrimenti per noi sarebbero state difficilissime da trovare. Però quello è stato il primo approccio, l'inizio di un momento in cui le fonti sarebbero cominciate a diventare predominio di tutti, raggiungibili da chiunque. Da quei momenti al fatto che ognuno di noi ormai ha l'idea non soltanto di aver tutto in mano, tutto racchiuso nella propria periferica digitale, che è il proprio telefono, quindi ogni momento noi sappiamo quello che accade a tempo reale, non occorre più ci lo dica qualcuno. Oggi le versioni, diciamo, tecnicamente più elaborate, perfezionate, esteticamente con maggiori possibilità di fruizione dei mezzi di comunicazione di massa basilari, che sono i giornali, le televisioni e le radio, naturalmente fanno una grande fatica riuscire in qualche maniera a confezionare quello che le persone già sanno, ma soprattutto confezionarlo cercando di dare poi una propria lettura della realtà, perché non credo che chi mi ascolta sia ancora così illuso che possa esistere l'informazione asettica e quindi imparziale, ma ognuno di noi compie un atto parziale personalizzando semplicemente anche con il tono della propria voce, semplicemente con il tocco della propria scrittura, con l'ammiccare o l'impassività del proprio volto rispetto a quello che dice. Nessuno di noi è imparziale, ma nemmeno può essere chiesto a una persona di essere un comunicatore imparziale, perché imparziale è semplicemente, ma nemmeno questo, una riproduzione retinica di una realtà, ma nemmeno è così. Perché lo avete visto, soprattutto in occasione di questo ultimo conflitto, quanto sia complicato e difficile dare un criterio e una categorizzazione di veridicità a immagini anche terribili, anche tragiche, anche raccapriccianti, che però esiste un margine largo di dubbio. Da una parte, per una eccessiva ormai divisione ideologica dell'umanità, che di fronte a ogni accadimento, e questo è proprio una conseguenza della manichea suddivisione del parere, del giudizio, dell'espressione nei social network, tutti siamo abituati a considerare qualcosa che debba essere o nero o bianco, e se lo vediamo bianco dobbiamo dire che è nero, perché per affermare la nostra individualità e la nostra possibilità e capacità di contare qualcosa nel sistema del grande racconto dobbiamo necessariamente affermare il contrario di quello che vediamo, essere oppositori rispetto a quello che vediamo, essere antagonisti rispetto a una verità raccontata, tanto che ormai la antica e manichea visione dell'esistenza che divideva il mondo in una sorta di contrapposizione fra due forze opposte, una forza che tendeva a considerare il valore della novità, del nuovo, della sovrascrittura rispetto alla tradizione, che secondo il punto di vista veniva vista come una forza sovversiva dell'ordine costituito, o come qualcosa che dava valore all'umanità, valore alla ragione, e una parte dell'umanità tesa fortemente a quello che ho sempre chiamato il sex appeal del punto di ripristino, cioè un desiderio incessante e una bramosia di ritornare comunque a uno stato ideale, che è un po' alla base di tutta la filosofia tradizionalista. Esisteva un'età dell'oro in cui l'uomo era in felice contatto sia con il sovrasensibile sia con le forze della natura, poi lentamente, per un processo di degenerazione naturale, ci si allontana dall'età dell'oro e si arriva appunto a dei momenti oscuri, al Kali Yuga, tutte queste cose che sentirete dire, che io sento dire da almeno 50 anni, che oggi ancora sono sulla bocca di molte persone che pensano che bisogna combattere comunque a fianco delle forze del bene per sconfiggere questo momento di oscurità. Ma questo lo dice anche il patriarca Mosca, quando dice che in realtà la guerra che stanno volgendo loro è la guerra della giustizia contro il male, contro il mondo moderno, contro l'omosessualizzazione dell'umanità e via dicendo. Ci fermiamo ancora una volta e ci approntiamo fra un po' a andare nella parte conclusiva questa mia riflessione, che penso che possa lasciare qualche traccia in chi mi ascolta.
Nei momenti più difficili delle nostre esistenze, quando tutto sembra perduto, c'è sempre un momento in cui le cose si aggiustano e la vita ricomincia. Sono proprio queste le storie che raccontiamo qui a Storie di Rinascita.
Matteo Caccia racconta.
Albe luminose dopo notti buie e spaventose, ripartenze sfrenate dopo brusche interruzioni, fiori che tornano a sbocciare dopo lunghi e gelidi inverni. Ascoltateci e scriveteci, mandandoci la vostra storia di rinascita a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Io sono Matteo Caccia e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 15, solo su Radio 24.
E qui arriviamo alla parte conclusiva, al clou di questa nostra riflessione, che in realtà, come sta venendo fuori, visto che oggi ho voluto sfidare l'improbabile proprio per non rovinare il Venerdì Santo nelle persone per cui questa è una giornata di riflessione, di mortificazione e di attesa, per non rovinare il venerdì di preparazione della torta col capocollo, dell'agnello a scottadito, della pastiera, via dicendo, per chi dà un altro senso, ma altrettanto valido e importante a queste giornate, ho voluto parlare a Vanvera. Parlare a Vanvera significa, nel senso etimologico, lo sapete cos'è la Vanvera? Molti dicono parlare a Vanvera, non sapendo esattamente di cosa si tratti. Ora, la Vanvera era un contenitore fatto in pelle d'agnello con una cannula che le signore, ai tempi delle grandi crinoline, delle immense gonne, portavano ancorata sotto questa gonna, collegata, diciamo, a una parte non nominabile del proprio corpo, nella quale potevano liberamente alleggerirsi del gonfiore che oggi viene diciamo combattuto con un'infinità di presidi. Tutte le pubblicità della sera televisiva sono dedicate a signore che hanno il gonfiore, e molto esplicitamente viene detto che questo gonfiore viene dato da fastidiosi e molesti gas che bisogna espellere. Quindi si prende gli yogurt, le pasticchine, ci sono tutti i disegni dell'intestino, c'è la signora col gonfiore, poi felice, contenta, salta e via dicendo. Ecco, il gonfiore allora si toglieva semplicemente non attraverso dei presidi clinici, ma attraverso la Vanvera, e si applicava la parte, e finché non si riempiva questo sacco la signora può tranquillamente liberarsi del gonfiore. Quindi parlare a Vanvera significa parlare come la possibilità di disperdere il contenuto di questo contenitore, cioè di qualcosa che in realtà non ha nessun raziocinio, non ha senso, anzi fa parte della, diciamo, del gas residuale che produce il corpo umano nel suo processo, diciamo, di sopravvivenza. Ecco, dicevo, il mio parlare a Vanvera, come sempre il parlare a Vanvera di chiunque, è relegato a quello che è il campo della propria esperienza personale. Io, bene o male, non per volontà mia, non per scelta, ma per una serie di circostanze fortunate, perché mi ritengo molto fortunato che in questo momento ci sono persone che mi ascoltino anche nel mio parlare a Vanvera, e magari trovino anche dei sensi di riflessione nel mio parlare a Vanvera. Devo dire, non può essere altro che un'osservazione, una riflessione su quello che io faccio. Quindi siamo arrivati al punto in cui ci troviamo due mondi contrapposti, un mondo che vi ho soltanto accennato, soltanto brevemente accennato, che è quello dei mediatori di comunicazione, di informazione, di intrattenimento, dando come premessa nella parte precedente il fatto che questi due domini, che sembravano inconciliabili, soprattutto sembrava un'eresia degna di la scomunica metterli in comunicazione, oggi vanno sullo stesso piano. Perché? Perché oggi, non essendo più una classe sacerdotale che ha in mano le fonti primarie, secondarie, aperte dell'informazione, avendo tutte le stesse fonti in mano, in realtà siamo tutti editori di un prodotto editoriale, e il prodotto editoriale, anche per l'ultimo leone da tastiera, altro non è che il luogo in cui esprime la propria, chiamiamola, idea editoriale, senza dare giudizi di merito. La propria idea editoriale è la propria versione del mondo, la propria lettura del mondo, è la propria Weltanschauung, la propria visione della vita, per dirlo con un termine alto, ma un termine molto legato, è quello che io penso che sia del mondo. E siccome oggi ho a disposizione una modalità che è per tutto simile, molte volte si sovrappone anche in qualità di racconto, e la qualità del racconto è importante, perché la qualità del racconto dà veridicità al racconto. Quanto è meglio raccontato un universo, un paradiso, una cosmogonia, un inferno, tanto più incuterà in chi vive su atti di fede confidenza e realtà rispetto a quel mondo. Quindi, avendo io gli stessi strumenti che in realtà un grande network televisivo, un grande giornale, una grande radio, nel mio smartphone posso fare un video di qualità che può essere anche equiparabile comunque nel piccolo display dello smartphone a quello che è un video di un telegiornale. Posso costruire attraverso la modalità di creazione di file audio qualcosa che è esattamente corrispondente a quello che sto dicendo io, e molte persone potrebbero farlo meglio semplicemente con il loro telefono, quando io ho un microfono raffinato ho un bel mixer, ho un software che ha un suo prezzo, lo faccio in un ambiente che ha una sua protezione per rispettare una qualità del suono e via dicendo, ma alla fine il concetto, la forza del concetto rimane la stessa e chiunque può scrivere quello che può essere una versione autonoma di un grande editoriale. E poi cos'è? Il mercato che determina se quello che dici tu ha un senso o quello che scrive un editorialista su un giornale ha un senso. Perché? Perché naturalmente poi alla fine la differenza è proprio questa, che qualcuno ti paghi per fare questo. E voi direte, ma se è così allora anche quello che dice Fedez e la Ferragna hanno un valore, perché i loro post su Instagram hanno un valore commerciale. Sì, esattamente sì, è ora di spogliarsi da questo senso di sacralità. Hanno un valore in sé perché in un preciso momento la contemporaneità spostano opinione, hanno persone che li seguono, bisogna avere rispetto riguardo a chi comunque riesce a muovere delle persone. E annullare la possibilità individuale ormai di prodursi è un punto di ritorno impossibile, rientra nel detestabile sex appeal del punto di ripristino. Mai vorrei che si uscisse da questa possibilità individuale di prodursi, che crea naturalmente degli sconquassi incredibili, crea dei movimenti di follia totali, crea delle chiese all'interno, chiese a tutti gli effetti, perché sono portatori della religione, all'interno del grande sistema della comunicazione tra esseri umani. Perché? Perché non esiste più un principio di discriminazione che fa sì che dica tu sei scomunicato perché dici qualcosa che non appartiene comunque all'ortodossia. Io difendo l'ortodossia, io difendo la fede, io difendo la parola di Dio. Questo era il principio per cui alcune persone potevano scomunicarne altre. Oggi indubbiamente Dio è morto, almeno da questo punto di vista, anche se viene affermato con almeno un paio di secoli di ritardo, vale più che mai oggi questo termine. Perché? Perché non esiste più alcuna ortodossia in realtà di fatto da difendere. Chiunque può dire qualunque cosa. Allora dov'è la differenza? Questa è una domanda difficile a cui riesco con difficoltà a rispondere. La differenza è, potrei dire, nel moto di sincerità e di esperienza rispetto a chi si esprime, nella capacità di essere convincente. Beh, non vale perché chiunque può essere convincente. Oggi, guardate, c'è un'infinità di corsi, come essere convincente, come conquistare tutti con la parola, come sedurre, come torlupinare, come fare grandi affari, come fare tanti soldi, come riuscire a essere il migliore di tutti, come avere fiducia in se stessi. Se è un metodo, basta apprendere il metodo, chiunque è convincente. Quindi quello che dico io e quello che dice il signor Pinco Pallino dal suo profilo Facebook cinquantenne Buongiornissimo Caffè potrebbe avere lo stesso valore, perché lui magari è molto convincente, magari ha anche molto sincero, perché crede veramente in quello che dice, crede che il Buongiornissimo Caffè che esprime ogni giorno sia la quintessenza della chiave di lettura della contemporaneità, quindi può valere. È proprio in questa ambiguità che si profila in realtà, secondo me, una lettura veramente moderna e innovativa. Se noi poniamo dei confini dogmatici andiamo contro quello che è l'evoluzione della nostra trasformazione. E il nostro cammino, la nostra, diciamo, difficile metamorfosi digitale fa sì che dobbiamo galleggiare in questo momento questa grande ambiguità in cui non ci sono punti di riferimento, in cui la televisione, che sembrava il più potente dei mezzi di comunicazione, almeno alle nostre latitudini, parlo della nostra situazione italiana, non parlo in assoluto perché chi mi ascolta guarda la televisione italiana, è inutile che parli di grandi modelli di informazione televisiva o di intrattenimento televisivo, perché quelli che vengono ormai globalizzati, comunemente visti, ce li vediamo quando accendiamo le nostre piattaforme digitali. Riusciamo a vedere oggi la fiction che ha portato ad essere al presidente dell'Ucraina contemporaneamente, mentre lui è un'altra cosa rispetto a quella fiction. Vediamo già l'attualizzazione, la profezia fatta attraverso la televisione in contemporanea. Vediamo Zelensky parlare ai capi di Stato di tutto il mondo, parlare della strage che avviene nel suo paese, lo vediamo anche impersonificare se stesso e diventa presidente dell'Ucraina. In questi scompaginamenti, in queste difficoltà di individuazione, in questa difficoltà totale di poter individuare quello che è un principio di realtà, è proprio la meravigliosa ambiguità del mestiere che stiamo facendo in questo momento. Noi dobbiamo difendere la nostra consapevolezza comunque di avere un posto in questo grande caos e avere una responsabilità di essere elemento di ordine, senza che il nostro essere elemento di ordine possa seguire questi due filoni. E poi concludo e vi lascio in pace alle vostre mortificazioni, alle vostre preghiere, al vostro cosciotto d'agnello, a seconda che apparteniate all'una o all'altra delle categorie che ho testé elencato all'inizio di questa chiacchierata. Quindi questo per farvi capire che non è un mestiere facile, se uno si comincia a porre delle domande entra improvvisamente in uno stato di crisi, perché si trova che magari la persona che ti contesta, che scriverà sotto la versione podcast di questa mia chiacchierata, Nicoletti ci dici soltanto cazzate, hai confezionato per quasi un'ora il nulla, hai fatto una confezione, una cosmesi delle tue chiacchiere, cosa ce ne importa, noi vogliamo concretezza, dico benissimo, se avete ascoltato fino in fondo la cosmesi delle mie chiacchiere, se avete ascoltato fino in fondo, avete riflettuto in quella che è la mia espressione del nulla, vuol dire che io i 40 anni che ho impiegato nel fare questo mestiere non li ho buttati via. Buona Pasqua.